Avevo proposto due percorsi, è stato scelto a maggioranza praticamente bulgara,
sì,
cioè quasi assoluta, da quella del sul cervello. Allora, c'è un argomento che per la sua importanza io voglio fare in due sedute, perché è un argomento che costituisce un punto cardinale della nostra esistenza. Voi sapete che quando si parla di mente c'è una grandissima confusione e c'è una grandissima divisione. Io ho trovato comunque una definizione che mi sembra la più idonea, che salva capra e cavoli da qualunque punto di vista si voglia considerare il problema. Cioè che la mente è un flusso, è un'entità matematica con un flusso continuo di energia e un flusso continuo di informazioni. Credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Poi naturalmente abbiamo moltissime differenze. Praticamente Cettuni identificano la mente col cervello. Per i neuroscienziati di formazione occidentale, mente e cervello sono la stessa cosa. Per cui se la mente e il cervello, è ovvio che nel cervello abbiamo emozioni, sensazioni, percezioni, ricordi, pensieri, sentimenti, eccetera. Abbiamo tutto. Se invece dobbiamo interpretarla in una maniera diversa, allora abbiamo che la mente è qualche cosa che è un flusso continuo energetico, ma che non esiste con la creazione da parte del cervello, dell'ovulo e dello spermatozoo, che poi si diversificano dall'origine a un cervello maturo, ma invece è, diciamo, una mente che è un continuum che noi ci portiamo dietro di vita in vita, e che in qualche modo con la quale percorriamo tutto l'universo sino alla fine dei tempi. Ora, perdersi in questa discussione è molto difficile, però il maestro turco Yulgen Rinpoche ha fatto una bellissima distinzione. Perché una cosa è la mente, una cosa è la natura della mente, la natura della mente. Ora, quando poi successivamente, non adesso, parleremo di questo argomento, vedremo che questa posizione del grande maestro che è venuto a mancare nel 1996 permette di mettere insieme quella che è la visione del mondo convenzionale, quella che è la visione invece di noi come struttura della mente nel Dharmakaya e compagnia bella. Ora, io sono particolarmente triste stasera perché è morto un grande maestro, Nankai Norbu Rinpoche.
Anche la mamola.
Eh?
Anche la mamola.
Anche la mamola, sì. Però la mamola non lo conoscevo, ma anche Nankai Norbu lo conoscevo. E, diciamo che lui ha fatto tanto per lo sviluppo della nostra dottrina, e massimamente di quello di cui più si interessava, di cui si interessa per l'argomento della mente di cui stiamo parlando, che è la dottrina dello Dzogchen, di cui appunto poi parleremo. Ma tornando a noi, definendo la mente come un flusso di energia e di informazioni, che naturalmente in ogni caso ha un rapporto diretto col cervello, voglio dire, ma non solo col cervello, perché non c'è solo quella mente del cervello, perché esistono tante menti. Ad esempio la mente immunitaria è una mente, perché quello che è mente è tutto ciò che, e qui veniamo al punto fondamentale, ricorda e reagisce. La mente ha come tantissime funzioni naturalmente, ma le funzioni fondamentali che noi attribuiamo in questo mondo convenzionale alla mente sono sicuramente la cognizione, cioè quella che si potrebbe definire in altro modo l'attività razionale, che è fatta appunto della gestione di tutto il mondo del pensato, in qualche modo, tutto il decision making, cioè tutto quello di prendere decisioni, e massimamente l'atto di ricordare. Ed è per quello che io voglio cominciare queste lezioni sul cervello e sulla mente parlando appunto della memoria, cioè di ciò che noi ricordiamo. Perché non serve solo dire ciò che ricordiamo, ma è importante sapere come lo ricordiamo e perché lo ricordiamo. E qui bisogna fare delle profonde riflessioni e anche dare alcune nozioni di base senza le quali non si va da nessuna parte. Purtroppo lo capisco che nel mondo che supera il mondo convenzionale non c'è categorizzazione, non c'è appunto dicotomia, non c'è pensiero duale, non ci sono diadi, non c'è nulla. Però purtroppo noi nel mondo convenzionale viviamo e se vogliamo dare istruzione medica, istruzione tecnica, purtroppo dobbiamo classificare e dividere. Certamente poi niente esiste per come noi lo dividiamo, perché noi che possiamo dire la memoria alla fine è una sola, è unitaria, però noi abbiamo bisogno di capire. Questa memoria naturalmente intanto ha due grandi divisioni. Una è la memoria a breve termine, quello che noi ricordiamo a breve termine, e un'altra memoria che è a lungo termine. L'altra memoria a breve termine serve per il momento che noi la dobbiamo usare, siamo colpiti da milioni di informazioni, nessuno di noi se ne rende conto, ma tutto il nostro sistema è un potente computer, perciò nel momento che io vi parlo, nel contempo i miei occhi stanno guardando tutto intorno, stanno osservando la situazione, stanno osservando le fonti di pericolo, le minacce, stanno guardando le situazioni che sta verificando, gli odori di questa stanza, i rumori di questa stanza, ma ve ne posso citare migliaia di cose che nel contempo sto facendo, e tutto questo naturalmente è fondamentale per le operazioni che faccio normalmente. Per cui ho bisogno di un sistema che mi faccia ricordare poche cose che siano gestibili rapidamente e poi successivamente possano essere dimenticate, altrimenti dovremo avere il nostro cervello e la nostra mente ha un'enorme potenzialità, però qui ci vorrebbe la potenzialità di 10 universi. E allora abbiamo un particolare sistema di memoria, di cui però non voglio parlare, ma che è estremamente importante, e che purtroppo il primo ad essere attaccato in una delle forme più comuni che si sta verificando adesso, è che si chiama working memory, la memoria di lavoro, che appunto questa working memory è la memoria che serve per ricordare alcune cose. cioè un numero di telefono, l'indirizzo al quale devo, devo recarmi, il come si chiama, un'altra informazione. Ma tutto non può essere superiore alla regola del 5 più 2 meno 2. Ma da dire, le cose che posso ricordare, se non sono che i memori, sono massimo di 7 e un minimo di 3. Poi le performance sono diverse. Ma non voglio parlare di questo, ma voglio dire che questo esiste ed è molto importante in un sistema particolare, quando parleremo più avanti della memoria emotiva, perché c'è anche un work asset memory, cioè una memoria che di lavoro per quanto riguarda l'adattamento alle situazioni che si verificano, ma adesso sarebbe troppo lontano dal nostro obiettivo di stasera. Oltre alla memoria a breve termine abbiamo un'altra memoria importantissima, che è la memoria a lungo termine, in cui i ricordi vengono fissati in aree particolari del cervello, oppure sono ricordi diffusi del cervello stesso. Non è, diciamo, una sorta di magazzino il nostro cervello. Il nostro cervello è un cervello fatto in una maniera particolare, cioè non ha le calze in un cassetto, le mutande nell'altro, i calzoni nel guardaroba, le scarpe nella scarpiera. Non è così che funziona. Ha le calze insieme alle mutande, le mutande insieme ai fazzoletti e compagnia bella. E usa un sistema particolare per poi scegliere, ma poi su questo ritorneremo. Il problema più importante è che comunque queste memorie a lungo termine sono essenzialmente tre tipi di memoria diversa. Naturalmente è chiaro che non esistono tre tipi di memoria diverso, sono naturalmente categorizzazioni, però sono molto importanti, perché la prima memoria di cui parlerò adesso è una memoria di tipo conscio, quella che noi ricordiamo. Io posso ricordare quando studiavo a Parigi, come posso mentire su quello che è successo quando studiavo a Parigi. Mentre invece c'è poco da dire, o mi so allacciare i lacci delle scarpe o non me li so allacciare. Mentre la prima è la memoria che si dichiara agli altri, quella con cui parliamo con gli altri, raccontiamo la nostra vita agli altri, ed è una memoria conscia, dichiarativa. L'altra invece è una memoria procedurale, inconscia, che è fatta di procedure, poi ci ritorneremo. E poi c'è la memoria emotiva, quella che ci fa ricordare le cose in una maniera incredibile, per come le abbiamo acquisite nel momento in cui questo è stato. Ed è il tipo di memoria da cui dipendono tutti i nostri problemi, perché noi, al momento che questa memoria emerge, da quello che io chiamo il pozzo del silenzio, questa memoria viene vissuta da noi qui ed ora, con la stessa identica sensazione, con lo stesso identico dolore, la stessa identica sofferenza, lo stesso identico piacere, supponiamo, con la stessa identica gratificazione con la quale fu acquisita in quel momento. Per cui è una memoria terrificante nelle persone che hanno subito dolori, violenze, maltrattamenti, respingimenti, abbandoni, separazioni. E questa è una memoria inconscia. Non puoi andare a cercarla da nessuna parte, perché non riesci ad arrivarci con metodi ordinari, ovviamente attraverso tecniche molto particolari, tipo la tecnica ipnotica, la meditazione con visualizzazione. puoi accedere a determinati file di questa memoria, ma riuscire ad arrivare alla memoria emotiva nel suo complesso è una cosa estremamente complicata e difficile. Ritornando allora, abbiamo detto che abbiamo una memoria di tipo esplicito, diciamo, memoria dichiarativa, quella che appunto ci permette di raccontare la nostra vita. E qui naturalmente le cose si complicano, perché è diviso in due sottomemorie. Di cui non voglio totalmente parlare, ma di una devo parlare. Una è la memoria semantica, e per adesso lasciamola stare. E l'altra è la memoria cosiddetta autobiografica o memoria episodica. Questa invece è una memoria fondamentale, perché è la memoria della nostra vita. Noi siamo solo ed esclusivamente quello che la memoria autobiografica ricorda. Nessuna cosa è possibile senza questa memoria autobiografica. Solo che la memoria autobiografica fa parte del nostro vissuto, nella casa dei nostri genitori, nella casa dei nostri nonni, per le violenze che abbiamo subito dai nostri fratelli, dai nostri cugini, dai nostri compagni di scuola, o anche gli abbracci, le carezze o altre cose. Non è che sia è una storia di un essere umano vissuto in questo pianeta dalla nascita alla morte. Questa memoria autobiografica è una memoria che, se non viene capita, se non viene interpretata, se non viene rielaborata, se non viene guardata con un atteggiamento mentale diverso, è una memoria che ci permette di ripetere gli stessi errori che hanno compiuto con noi i nostri genitori, che a loro volta i loro nonni hanno compiuto con loro, in una catena infinita, infinita. Questa memoria autobiografica deve essere prima di tutto compresa, e naturalmente ci deve essere una diverso modo di guardare queste cose. Chiaramente voi capite, io non ho nessuna vergogna a dirlo, la società nella quale sono nato io era una società orribile, dove veniva applicato doveva venire applicato sui bambini una violenza sistematica. Non c'era nessun modo di sfuggire a questa violenza, perché era ritenuto, ahimè, l'unico modo per educare i bambini. Ma questo non avveniva dai nostri poveri genitori, avveniva da tempi immemorabili, perché eravamo una popolazione di cacciatori e raccoglitori, dove ogni errore anche minimo poteva costare la pelle. E se ti ammazzava, naturalmente la famiglia veniva privata di una fonte fondamentale di sostegno e sopravvivenza, per cui l'ideale, secondo il loro modesto modo di pensare, era quello di combattere ogni minimo errore, sempre a seconda della loro visione delle cose, con una violenza che talvolta diventava estrema. Perché appunto non era una violenza limitata, che la violenza è sempre una cosa orribile, ma non era quella violenza fatta, non so, gli dai due ceffoni, due calci sul sedere perché ha sbagliato, no, lo prendi anche a cinghiate o le madri col battipanni o chissà cos'altra bellezza si potevano inventare, liberarsi del disagio, del dolore, della sofferenza, del malessere accumulato in anni e anni di vita e di un'infanzia terribile, terribile. Anche in famiglie di medici, di ingegneri, di avvocati, non pensate a situazioni di degrado, ma nella maniera più assoluta. Io sono stato alle scuole private, immaginatevi voi, si pagava una cifra enorme in queste scuole private. E parlavo io con gli altri bambini, perché mi sono sempre salvato, perché ero un osservatore. E tutti venivano picchiati. L'unica che rimanevano picchiate erano le bambine. Ma non cambia nulla, perché i nostri bellissimi nonni, genitori, maestri elementari, altre figure istituzionali, non sapevano una cosa fondamentale, che chiunque assiste a una violenza è suo stesso vittima di quella violenza. Per cui le bambine mica lo sapevano che poi non sarebbero state loro picchiate o sottoposte a altri tipi di violenza. Loro vivevano sempre nell'incubo che questo potesse accadere, perché erano cose terribili, terribili. Però, detto questo, bisogna dire che io non posso ignorare che se questo è accaduto era la Weltanschauung di quel tempo, cioè la cultura dominante di quel tempo. Tu dovevi essere così, perché la società era così. Allora, oggi, giudicare con un discorso metastorico, vale a dire di dire quelli erano dei delinquenti, facevano così, senza considerare il tempo nel quale sono vissuti, i genitori che hanno avuto, le violenze che hanno subito da piccoli, questo non si può assolutamente fare. Allora noi abbiamo il dovere di riscrivere quella memoria autobiografica. Abbiamo sì vissuto determinate cose, però possiamo comprendere questo perché è successo, comprendere tutti i demoni che si sono scatenati, tutte le violenze che venivano fatte perché appunto esisteva la mancanza di sensibilità, di amore, di integrazione, di coerenza, di equilibrio, di sintonizzazione fra questi nostri genitori e i loro genitori, o almeno uno dei genitori, basta uno per inquinare tutto. Non credete che ci sia bisogno di un'azione coordinata di entrambi i genitori. Basta che ne sia uno, e particolarmente che questo sia un genitore che è figlio di genitori violenti, e la frittata è fatta. Voi pensate che addirittura siamo a situazioni di persone che hanno subito violenze gravi anche al 70%, anche al 70% dell'intera popolazione occidentale. Non oso pensare cosa succedesse in altri posti ancora peggiori dei nostri, peggiori in teoria sotto il profilo di questa mentalità. Ora, è chiaro che questa memoria autobiografica di cui sto parlando adesso, che è un tipo, ripeto, di memoria esplicita, di tipo appunto dichiarativo, cioè conscia, che è un tipo perciò di memoria a lungo termine, se noi non riscriviamo la nostra storia umana, noi non riusciremo mai a uscire da questo inferno. Perché purtroppo tutto il problema è che è dimostrato che chi di noi ha subito violenza, o comunque ha ritenuto di subire violenza, che poi è la stessa cosa, è una persona che ha i circuiti neurali molto più limitati degli altri, certi circuiti neurali naturalmente, e che ha un cervello in alcune parti un po' più piccolo degli altri, e che ha un corpo calloso, cioè quel fascio di fibre che unisce l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, molto meno trasmettitivo degli altri. Per cui, quando tu vedi un genitore, un maestro, un compagno di scuola o di asilo che era comunque abituato in quel clima di violenza a comportarsi in un certo modo, acquisisci l'informazione attraverso quello che questa persona ti trasmette. E di conseguenza a quel punto tutto resta bloccato dentro il cervello in quella memoria diffusa di cui parlerò adesso, che si chiama memoria procedurale, che è una memoria tipo inconscio che dà segno di sé, ma non viene colta per quello che è. Io mi posso proporre, se sono il fidanzato di Angela, di non fare nessuna violenza, non picchiare Angela, e poi mi trovo improvvisamente a dare uno schiaffo e dico: ma io sono un mostro, non mi convinco che questo non lo devo fare, ma poi si scatena perché non ho capito nulla della storia e il meccanismo automatico tende a ripetersi. Perciò bisogna fare un'operazione che adesso vi dico, che è altrettanto fondamentale della meditazione e della visualizzazione, che è quello di riscrivere la propria storia. Cioè, quando ci si sente male, quando si prova un disagio, quando si ha un sentimento, un insieme di emozioni assieme che creano disagio, quando si sente male, insomma, dobbiamo prendere carta e penna e scrivere perché ci sentiamo male. Cioè bisogna verbalizzare per iscritto le cose. E allora è come specchiarsi, fare un fenomeno, attuare una cosa che si chiama autoriflessione. È quello che fanno i grandi maestri meditativi. E allora quella storia diventa diversa, perché noi vediamo intanto che quella storia è una storia comune a tante persone e che possiamo avere un atteggiamento diverso, perché noi abbiamo tanto criticato i nostri genitori, i nostri maestri, i nostri nonni, bla bla bla, quello che vuoi, per poi comportarci allo stesso modo. Loro non erano mostri, non erano mostri. Erano persone che avevano avuto dei genitori che erano uguali a loro. Mary Mayne aveva fatto, una grande, grande studiosa dei problemi dell'attaccamento, aveva fatto uno studio sugli esseri umani e aveva scoperto che lei poteva predire di quale tipo di stile questi sarebbero stati, solamente a conoscere i loro genitori, perché sapevano che la cosa sarebbe ripetuta. È evidente che poi, siccome il meccanismo inconscio crea un problema terribile, terribile, quell'altra memoria di cui parlerò adesso, per cui tu da una parte ti trovi vittima di una violenza, ma l'attaccamento è una reazione biologica di base, per cui una persona si trova a cercare minaccia e soccorso nei momenti del pericolo. E perciò ti trovi nel paradosso di cercare soccorso dalla persona da cui ti viene la minaccia e il pericolo. Cioè quello che ti picchia poi diventa la persona a cui ti attacchi di più. Non lo ricordi questo meccanismo, però è così, apparentemente è un contrasto, ma dall'altra parte sei molto attaccata. Risultato di questa cosa che dopo 10-20 anni ti trovi un marito, ti trovi una moglie che sono esattamente il ritratto di queste persone, il ritratto esatto. E quando hai un dissidio, un problema con un amico, con un amante, con una compagna, scopri che questa è uguale, identica alla persona con la quale hai vissuto. È terribile questa cosa. C'è un film famoso di Diana Cavani, Portiere di notte, in cui c'è una che poi in un albergo di Vienna trova come portiere di notte una che è stato suo aguzzino nei campi di concentramento nazista. E ha un'attrazione terribile. Bisogna stare estremamente attenti a capire intanto questa nostra storia, quello possiamo fare, perché mentre l'altra possiamo a un certo punto avere difficoltà a capirla, la storia invece è autobiografica, non abbiamo difficoltà a capirla, perché è la nostra storia umana, anche se esiste un problema che si chiama amnesia infantile. Cioè questa memoria è legata a una struttura particolare del nostro cervello, non solo ad essa però, non solo ad essa, non la facciamo così semplice, ma per farla più semplice possibile è legata all'ipocampo, chiamato così da Giulio Cesare Arianzi, famoso anatomico, di Bologna che la descrisse così perché sembrava un mostro marino. Si trova vicino a una struttura del lobo temporale e questa struttura a essa sono legati i ricordi coscienti, ed è quella che per esempio subisce le maggiori alterazioni nel morbo di Alzheimer o in certe forme di demenza. Questa memoria è l'unica che abbiamo a disposizione, non riusciamo ad arrivare più in là, voglio dire, perché abbiamo una nebbia, la nebbia della amnesia infantile, a meno che non siamo stati veramente felici. Ma quando cominciamo a non ricordare perfino episodi dell'età di 8, 9, 7, 6 anni, vuol dire che la nostra vita è stata molto triste, molto difficile. E ogni tanto ci capitano dei flashback terribili, ma quelli non vengono dalla memoria dichiarativa, ma vengono dalla memoria procedurale di cui parlerò adesso. Questa memoria comunque deve essere richiamata, deve essere in qualche modo scovata, deve essere ricercata attraverso la scrittura, perché la scrittura è un fenomeno automatico e in certa misura non è controllato dalla mente consapevole e cosciente. Abbiamo molte forme di scrittura automatica che non sono affatto controllate, per cui è possibile che si scrivano delle cose che quando si leggono ti portano a profonda riflessione e ti portano a fare le tre operazioni fondamentali, che sono quella di comprendere, che è la cosa principale. Ma comprendere cosa significa? È una parola latina, no? Che significa prendere assieme, cioè prendere i vari puzzle, le varie tessere del puzzle e unirle assieme. Le varie tessere del puzzle considerate singole possono dare un'immagine dei nostri genitori, considerate in un insieme possono dare un'immagine completamente diversa. Quando poi abbiamo compreso, noi abbiamo una storia virtuale, adesso come adesso, a meno che non ci siano stati gravissimi casi di violenza sessuale o di violenza fisica che abbia portato a perdere un braccio, essere resi paralitici o altre cose che sono accadute, però non è la norma, ovviamente è una storia virtuale che può essere ampiamente rielaborata. Cioè io i segni, insomma, del battipanno di mia madre non ce li ho più, non so come posso spiegare. O quel mio amico, figlio del presidente del tribunale, non ha più i segni della pompa nera, quella pompa che si usava allora per lavare la biancheria e la roba, c'erano quelle vasche di marmettoni e c'era questo, era una bella passata di questa cosa, ecco, non ci sono più questi segni. Restano segni mentali che sono ben importanti e ti possono portare a fare azioni molto dolorose per te e per gli altri, ma comunque sono cose virtuali che si possono appunto rielaborare con i metodi che noi seguiremo. E poi massimamente comprendere, rielaborare, e poi quello che conta è guardare da un altro punto di vista. E questo solamente la meditazione e la visualizzazione te lo può dare. Se guardi sempre le cose dallo stesso punto di vista, le cose non cambieranno mai, perché è tutto illusorio. E perciò tu credi quella cosa concreta è assolutamente così, e invece non è né concreta né assolutamente così. Che ore sono, per favore?
9:10.
Eh? 9:10. Grossolanamente, perché poi questo argomento ritorneremo, perché ho preparato un grosso contributo da leggere la prossima volta. L'altro tipo di memoria è la memoria procedurale. Che è un tipo di memoria inconscia ed è un tipo di memoria automatica. Ora, io ho un caro amico che ha una posizione importante nella città mia di origine, è che però veniva da una famiglia molto povera. E a quel tempo comprare il dentifricio era una cosa estremamente rara. Non c'erano i soldi per mangiare, immaginatevi voi quanto c'erano per i dentifrici. I primi dentifrici che arrivarono in Italia erano due americani a prezzo quasi inaccessibile, solo qualcuno di noi se lo poteva permettere, e si chiamavano Clorodont, e l'altro, come chiamato l'italiano, Colgate, ma è Colgate naturalmente, però non fa nulla. E l'altro invece c'era una società che faceva un edificio sempre di ottima qualità, ma diciamo non col nome altisonante, si chiamava Binacca.
Ah, sì.
E questa Binacca finanziava così una squadra di biciclette, e nel contempo faceva comprare questo per i bambini di classi un po' abbienti, insomma, lo faceva, dava delle carte piccoline plastificate. Solo che io avevo questo mio amico, perché io sono andato alla scuola privata, sia alle elementari che all'asilo, insomma. Beh, invece sono andato alla scuola pubblica, alle medie, perché non c'era la scuola privata. Fatto sta che a un certo punto ho visto questo compagno di banco mio, mia madre era una specie di capò, una sorta di gauleiter, che si metteva dietro e ti diceva come dovevi lavarti i denti, e se ogni volta che non facevi qualche errore ti arrivava una papina, niente male. Ma non era un caso di violenza quello, non parlavo di quello. Però tu dovevi sempre rispettare delle regole. E le regole in quel caso erano buone. Era appunto di lavarsi i denti in questo modo, di farlo dall'alto in basso, dal basso in alto, di farlo dietro, insomma, cose che non si insegnano ai bambini italiani, va bene? No, in linea di massima, non si insegnava. E secondo gli italiani però non avevano nemmeno i dentifrici di fatto. Io avevo questo amico vicino. E appunto gli ho detto, ho detto, hai sempre questa bocca così, ma ti lavi i denti. Dice, guarda, qualche volta mia madre mi dà questa cosa, sto dando per lunga, perché è importantissima questa cosa per capire questo problema. Sai, siamo poveri e mi ricordo il nome, non lo dirò naturalmente, ho occupato una posizione importantissima, a Sassari, un ragazzo quadrato, cioè, un grande studioso, e dice, sai, mia madre ci dice di lavarci con questo sapone a sborno, si chiamava, e di passarci poi il dito. No, ma stai tranquillo, vieni, te faccio io un regalo. Sono andato da mia madre e mi ha detto, ma guarda che costa una cifra questa cosa. Hai visto, io non sono tipo che col quale si può discutere. E mi ha comprato questo e lo spazzolino, e gli ho fatto come regalo, non so, il compleanno, suppongo. Dopodiché sono andato a casa sua e gli ho spiegato di arrivarsi alla voce si dovesse lavare i denti. Sono ritornato e ho visto che lui si lavava i denti come la maggior parte degli italiani, in questo modo. Così, un po' dall'altra parte, rapidamente un po' d'acqua e via. Quello è lavarsi i denti. Ora, io gli ho detto che non bisognava fare così, ma la madre, che ovviamente non sapeva questo affare, non lo controllava. Gli anni sono passati, questo è diventato una persona estremamente importante. Mi ha trovato in giro per la città, ma non adesso, forse una decina di anni fa, e mi ha detto, guarda, dice, ti invito a casa mia, abbiamo una casa meravigliosa, qua, là, bla, 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 e mi invita. E poi le altre persone stavano a discutere, eccetera, e io gli ho detto: guarda, io sono abituato, dopo cena lavare i denti, mi porto sempre il necessaire con me. E gli ho detto: ah sì sì, guarda, è una bella cosa, lo faccio anch'io, visto che lo fai tu. Ebbene, lui lo faceva esattamente allo stesso modo. Lui sapeva benissimo che quando lo riprendevo, mi ha detto: ma cosa fai? No? Allora lui prendeva e faceva così, no? Perché io glielo ricordavo. Dopodiché non dicevo nulla e lui continuava in questo modo. Ecco, quella è la memoria procedurale. Una volta che impari l'atto che fai in un certo modo, rimani sempre così. Capito? E la memoria procedurale non è legata solo a chi ti insegna la procedura, ma alla mentalizzazione che quella persona ha nel momento che ti insegna la procedura. Vale a dire, se è una persona serena, disponibile, affettuosa, resiliente, presente con discrezione, e allora impari la procedura. Ancora oggi c'è gente che io conosco personalmente che va in bagno 3, 4, 5 volte al giorno, 5 volte al giorno, persone normalissime, non che hanno problemi come può succedere a tutti, hanno la gastroenterite, ci vai anche 20 volte, no, senza questo, perché non hanno mai raggiunto un'autonomia procedurale nella defecazione. Sembra una cosa banale, vero? Ma pensate quanto è importante in una società come la nostra. E questa cosa viene acquisita col controllo dei sfinteri dai bambini, quando sono piccoli, con la memoria procedurale, ma con genitori che devono essere disponibili, non ansiosi, pertinenti, precisi. Se no creano ansia al bambino, specialmente quando si sporca all'improvviso o altro, perché poi quando devi usare il vasino, sembra una banalità questa, è vero? Ma invece sono fondamentali, perché te li porti tutta la vita, tutta la vita. Avevo amici miei che mi facevano correre per le strade di Parigi a cercare un bagno, ed era una cosa difficilissima da fare, proprio perché appunto io non capivo che cosa fosse, pensavano a malattie fisiche. Poi, leggendo tutta la caterva di libri che ho letto per scrivere queste cose, ho visto che l'autonomia fisiologica, come gli atti che si fanno, sono strettamente legati a genitori mentalizzanti. Cosa significa genitori mentalizzanti? Che hanno affinità elettive col bambino, che lo capisco senza che lui dica una parola, e lui capisce i genitori senza che dicano una parola. Perché l'espressione che noi abbiamo, esseri umani, non è quella della parola. Perché parliamo compiutamente, ma se vogliamo dire a voler essere generosi da un massimo di 10.000, 15.000 anni, ma gesticoliamo, guardiamo con lo sguardo sereno, senza i muscoli della faccia contratti, da circa 6 milioni di anni, da quando comparvero i primi ominidi. Per cui il fatto di avere una mentalizzazione vicino con un bambino, non farsi cogliere dall'ansia, in poche parole, tu gli insegni a allacciarsi le scarpe e lo fai insieme al bambino. Le tue mani fanno l'azione del bambino senza sostituirsi a lui, ma non gli fai tutta l'azione, piano piano gli insegni a farlo e poi lui lo farà. Questo si chiama paradosso della dipendenza. Per cui tanto più un bambino è dipendente da un adulto resiliente, affettuoso, disponibile e amorevole, tanto più sarà autonomo. Tanto più un bambino è insieme a un genitore opponente, nervoso, pieno di ansia, di problemi, tanto più avrà problemi nella vita successiva. Guardate che io faccio professione medico, ovviamente non mi occupo di certi argomenti, ma comunque molte volte mi capitano persone che hanno dei problemi e io comunque cerco di, parlando con le persone, di osservare il problema che loro hanno nella loro globalità. Ma sapete quante patologie io vedo, o vedevo, adesso meglio dire, adesso vedo poco e nulla, sia in un modo che nell'altro, perché le ragazze, le donne, non si fanno il bidet correttamente? Perché le madri che avevano paura del corpo e avevano paura massimamente di un fenomeno, quando siamo tutti adulti, che si chiama masturbazione, stavano ben attenti a insegnare le bambine a toccarsi davanti verso dietro, in maniera che questo non portasse i germi fecali da dietro verso davanti, come invece la maggior parte delle italiane fa, e si fa il bidet andando da dietro verso davanti. Una memoria procedurale che viene ripetuta in continuazione ed è causa di infezioni vaginali, come si chiama, urinare, da Escherichia coli, da Serratia marcescens, da Pseudomonas aeruginosa, o quanto voi volete, Klebsiella, eccetera. Quanto più ne volete, più ne mettete. Intanto siamo fatti essenzialmente di batteri. A quel punto, voglio dire, suonare l'armonica è qualcosa di procedurale. Una volta che l'hai imparato una volta, non lo dimentichi più, non hai bisogno di ripetere tutte le sequenze. Questa è la memoria. Però è una memoria che entra dentro il corpo, capito? Che fa parte del corpo. Tu sali in bicicletta e diventi la stessa cosa della bicicletta. Sei un centauro. Valentino Rossi, quando va in moto, mica lo coso, fa tutte le sequenze che io farei per andare in moto perché non lo so fare. E così via, tutte le cose che noi facciamo, da pettinarsi i capelli, da farsi la barba, da usare un tampone vaginale, a farsi la doccia, quello che voi volete, è tutta memoria procedurale. Però ahimè, la memoria procedurale è di tipo automatico. Se viene inserito un file sbagliato, viene ripetuto sempre. Tutto questo non sarebbe niente, perché alla fine non ti sai fare il lascio delle scarpe, non ti sai legare il lascio delle scarpe, non ti sai lavare i denti, non ti sai pettinare, non ti sai fare la barba. Beh, pazienza. Ah no, perché la memoria emotiva, quella che tanto ci fa soffrire e che ci fa rivivere qui ed ora tutti i nostri dolori, è una memoria di tipo procedurale, inconscia e automatica. Quando la ragazza mi lascia, posso programmare di non piangere, ma piango lo stesso, è un'ipotesi, dico, piango lo stesso. Quando dico che non voglio pensare alla ragazza che mi ha lasciato, non c'è verso. Se non riesco a capire il meccanismo con cui questo avviene, io cercherò di spiegarvelo, purtroppo il meccanismo si ripete automaticamente. Non c'è nulla da fare. Io conosco persone che fanno le cose in maniera stereotipata. Vedete una colazione come si fa nei grandi hotel, no? Dove si mettono tutte le cose in un certo modo. Ecco, loro lo fanno a casa. E guai se uno di due sposta una chicchera, una tazza, un cucchiaino. È una cosa terribile. È un stereotipo mentale legato alla memoria procedurale dei genitori, dove tutto deve essere perfetto, perché tutto deve essere percettibile per essere accettato. È una cosa assurda, perché niente assolutamente perfettamente percettibile e nessuna cosa è perfetta. Siamo qui proprio perché non esiste perfezione. Allora, fondamentalmente, questa memoria di tipo procedurale è una memoria che è uguale alla memoria emotiva, è un tipo di memoria procedurale, memoria emotiva. Io, per cercare di spiegarvelo meglio, perché è un argomento molto difficile, ma se riusciamo a capirci, specialmente dopo che leggeremo questo brano che ho preparato, vedrete che la vostra vita cambierà moltissimo, perché io lo faccio con una semplice, scegliendo dal vocabolario inglese. Quando io, per dire, uso la memoria di lavoro, per dire, e voglio sapere a che ora c'è un certo programma televisivo, ecco, in inglese si dice recall. Io ricordo una certa cosa senza nessun significato di nessun genere, come se ricordo il numero di telefono o quanto costa al chilo la polenta o il pesce. Se invece io a un certo punto io mi trovo così in una particolare situazione, sono al Poetto, per dire, e mi viene in mente l'immagine di una ragazza con la quale sono stato, ma con la quale la cosa è finita tranquillamente, civilmente, eravamo piccoli, eravamo ragazzi, è rimasto un ricordo che tanto ricordo un nome lungo e breve che si chiama Giovinezza, quello si chiama Remind, capito? Remind, che ti ritorna in mente in quel momento e non ha nessun significato lo stesso. Invece la memoria procedurale ha una disgrazia che risponde alla parola inglese remember. E pensateci bene cosa vuol dire. Il re è come da noi, è la ripetizione, no? E member sono le membra, sono proprio le braccia, le gambe, la carne. È qualcosa che ti entra nella carne. Se adesso io ricordo quella ragazza che mi ha lasciato per andarsene con un altro, ad esempio, oppure quell'altra che mi ha tradito, o quell'altro che quando ero piccolo mi faceva un sacco di angherie a scuola, ecco, non è la stessa cosa di ricordare il Poetto della ragazza, di pensare quanto è aumentato il costo della polenta da quando c'è questo governo del ripensamento. Perché questo non è il governo del cambiamento, sia chiaro, è il governo del ripensamento. Anche loro ripensano su tutto, il più spesso male. E ritornare a noi comunque. Questa parola remember, capito, è proprio quello che ti viene nella carne, quello che ti viene nel sangue, quello che ti fa impazzire. Ecco, se noi non riusciamo a capire come abbiamo acquisito questa cosa in un'epoca in cui l'ipocampo non funzionava, perché l'ipocampo funziona intorno ai 2 anni e mezzo. In prima di quei 2 anni e mezzo può essere successo l'inferno. Non ricordi nulla, ma hai tutte le stigmate dentro di te. È come se io avessi adesso qui un taglio nella fossa iliaca di destra, e se il taglio dicessi, ma che cos'è? Ovviamente mio fratello è più piccolo di me, non si può ricordare niente, i miei nonni sono morti, i miei genitori sono morti, e rimarrei col dubbio tremendo di quello che è questa cosa. Invece molti di noi che hanno questo taglio chiedono ai genitori e dicono, sai, a 1 anno e mezzo hai avuto l'appendicite acuta e ti abbiamo dovuto fare operare. Ecco, pensate di avere una stigmata invece, un segno, una cicatrice, e non riuscire a capire perché ce l'hai. Ma questa nostra cicatrice di cui parlo io non è una cicatrice che si è cicatrizzata, è una cicatrice che noi, nella vecchia medicina degli anni 60, quella che ho studiato io, chiamavamo cicatrice beante, cioè cicatrice ancora aperta, quella che brucia. E quando ci butti il sale sopra, ti fa scattare sino al soffitto e fare un buco. Ma la gente crede che sia il sale il problema, invece la ferita è il problema. E quella ferita è nata in un'epoca in cui tu non eri difendibile e massimamente non eri difeso. Ma non da genitori che erano mostri, ma da genitori incompetenti, impreparati. Genitori che non avevano la minima capacità di sapere cosa si deve fare. non sono dei mostri, non l'hanno fatto apposta. La cosa grave è che l'hanno fatto per bene, ma non era bene. E di conseguenza non prendevano il bambino piangeva. O lo lasciavano piangere come un disperato, o se lo spupazzavano senza capire perché piangesse, quando invece aveva solo bisogno di mangiare. E credevano che i bambini mangiassero come gli adulti. E invece i bambini hanno bisogno di pasti frequenti, esprimono il loro disagio in un modo particolare che bisogna conoscere e sapere se si vuole fare madre. Quando se lo prendevano tutto il giorno in braccio e poi lo mollavano nella culla quando erano stanchi, era proprio invece il momento che il bambino voleva essere preso in braccio per poi essere poggiato nella culla per addormentarsi. Perché le minacce non sono solo quelle minacce dei nemici, adesso uno entra col mitra e ci vuole fare del male, no? Le minacce sono anche quelle di non avere il cibo alla giusta temperatura e nel momento giusto, di non essere rifocillati di acqua e di cibo nel momento giusto, di essere esposti a fonti di calore molto elevate per opera dei genitori. Terribili, ho visto gente andare in carrozzina con questo caldo tremendo al mare, capito? Mettere il bambino sotto l'ombrellone senza conoscere minimamente che raggi UVA passano lo stesso e fanno un disastro, oppure non difenderlo dal freddo, o viceversa coprirlo troppo per un freddo che non c'è, trasmettere tutte le paure, tutte cose che non sono fatte per male, ma che fanno tanto male e che sono iscritte nella memoria procedurale. Per non parlare poi di tutto quello che accade per gli atti di violenza, le urla. Io conosco una persona che si droga solo perché il padre urla, solo perché il padre ha urlato da piccolo. Poi oggi sì, queste urla le rimbombano nella testa. Attraverso l'ipnosi sono riuscito a una paziente, voglio dire, che non parlava mai, una persona di grande intelligenza, anche grande preparazione, si trovava in una riunione e faceva la figura della persona stupida. Questo è un funzionario di un istituto importante in cui deve dire la sua parola. Andava a parlare e si bloccava, avendo tutto chiaro il quadro della situazione, avendo studiato e compagnia bene. E poi alla fine un giorno ho scoperto che era di una famiglia di persone povere e che non avevano potuto studiare perché poveri, e che mandavano questa bambina alla scuola elementare, come allora è stato possibile, perché la scuola è diventata l'obbligo, no? Prima non c'era obbligo di frequentare l'elementare. E a un certo punto, una domenica, si erano radunati varie famiglie, insomma, come si radunavano le famiglie, e a un certo punto stavo parlando di un paese, adesso non ricordo nemmeno, credo che fosse la Somalia. E uno di questi ha detto: ma io manco so dov'è la Somalia. E la bambina dice: ma io so dov'è la Somalia, perché l'ho studiata a scuola. E il padre ha dato un urlo, ha detto una frase, muda, capito? Non so se sapete cosa vuol dire. Ma detto così, questa frase rimbomba nell'inconscio di questa persona, anche senza sentirlo, perché la parola si è dimenticata, ma non la paura di poter parlare di un argomento che conosce, capito? Perciò prima di cioè dobbiamo studiare il cervello, è vero, lo faremo, ma bisogna andare a studiare il cervello da un altro punto di vista. Che studiare il cervello, come dire, questa funzione è quella, quella funzione è quell'altra, quella funzione è quell'altra, quello serve a quello, non serve a nulla. Noi dobbiamo sempre, lo continueremo, sapere come ricordiamo, perché ricordiamo e che cosa ricordiamo. E questa è la disgrazia. Nel nostro, come posso dire, abbiamo strumenti, concludo con questo, che osservano l'universo, però non possono arrivare oltre 300.000 anni dopo il Big Bang. C'è una nebbia che non permette di vedere nulla. Ecco, voi pensate, questa nebbia che esiste prima dei 2 anni, con genitori, nonni, maestri, altre figure, che cosa hanno potuto combinare in quel tempo? Ma non per far male o per operare il male. C'è stato qualcuno, certo, che ha operato il male, ma credetemi, è una risibile minoranza. La maggior parte credeva di far bene, e non ha dato nessun tipo di cura, supporto, amore, disponibilità, ma quella vera, quella espressa dagli occhi, quella espressa dal movimento delle labbra, quella espressa dei muscoli risori, quella dei muscoli del bucinatore, capito? Quella che poi il bambino riesce a cogliere, delle parole, manco le sa. Se non cambiamo atteggiamento non riusciremo a far nulla. Noi però quella storia l'abbiamo vissuto e dobbiamo recuperare. Lo possiamo recuperare mettendo per iscritto le cose. Allora, come compito a casa, per voi e per me, noi quando abbiamo un disagio, una sensazione di tristezza, qualcosa che non capiamo, sediamoci e domandiamoci: ma da dove viene questa tristezza? Che cos'è? Dove sono stato in questo modo? Cos'era nella mia famiglia d'origine che provocava questa cosa? E vedrete che piano piano quella nebbia che credevamo esistesse e non potesse essere diradata, vedrete che piano piano si risolve. E allora alla fine avremo un'altra immagine di noi e dei nostri genitori. Tanto la maggior parte sono morti. Quelli che sono morti sono molto malati, ma ripeto, non hanno operato, per la mia personale esperienza, che rarissimamente per il male. Non sono stati certamente mostri o sono stati persone malvagie. Hanno fatto certamente molti errori, che però noi non dobbiamo ripetere. E per non ripetere questi errori bisogna che riscriviamo la nostra storia autobiografica. Buonanotte.